E tutto sommato anche del padre della misericordia. La domanda più aderente, mi pare, è: ma per chi racconta questa parabola Gesù? Per coloro che mormoravano, i farisei, gli scribi, quelli della legge, quelli dell'ordine, quelli a posto, quelli che stavano davanti, che non erano come quelli che stavano in fondo, per coloro che mormoravano. Motivo del mormorare: questo uomo, Gesù, raccoglie i peccatori, mangia con loro, discute con loro, parla con loro, abbraccia loro. Destinatari del messaggio, qui mi incasino un po', ma per coloro che si sentono buoni, il fratello maggiore è la figura rappresentativa, mi sembra l'eco di tante cose che si sono sentite anche in questi tempi. Allora, la riflessione si orienta più che sul figlio capriccioso e pentito, sul figlio che è sempre stato nella casa del padre, sotto lo stesso tetto, solo che in particolare non ha colto lo spirito. Questo è il grosso limite di questo figlio per bene. Mi diceva un amico, così, nelle conversazioni, tutti ci sentiamo peggiori di quanto non crediamo, ma siamo migliori di quanto gli altri pensano di noi. E mi sono detto, è difficile sentirsi fragili, peccatori. Anche se rifiutiamo che gli altri ci chiamino buoni, chissà se esistono i buoni. Che vuol dire sentirsi buoni? A posto. Ricordiamo che grano e zizzania crescono insieme e Gesù dice non strappate niente. Questo vuol dire che non è poi così semplice ai nostri stessi occhi o coscienza distinguere questo è bene, questo è male, questo è giusto, questo è ingiusto, questo sta bene dentro, questo è male. Questo è natura, questo è contro natura. Questo è il buono, questo è il cattivo. Quanto è difficile, anzi impossibile. Provo a offrire qualche stimolo per noi e per le istituzioni che ci rappresentano anche. Pongo delle domande, almeno tre. Con quanta spontaneità, magari non pronunciata a parole, consideriamo qualcuno cattivo? Termine un po' generico. Ancora, è facile sentirsi buoni, non tanto perché amiamo, perché siamo capaci di amore, ma solo perché non osiamo o non ce la sentiamo di odiare? Siamo buoni perché stiamo dentro nella nostra nicchia e non osiamo puntare il dito contro le ingiustizie, per esempio. Non viviamo grossi contraccolpi nella coscienza perché non abbiamo sbagliato, ma fin dove siamo arrivati con il coraggio di rischiare per qualcosa o per qualcuno? Questo che aggiungo adesso è un po'... mi si attacca dentro. Ci sentiamo buoni perché preghiamo? Ma se il Dio a cui ci rivolgiamo è uno che non ci lascia tranquilli, che ci disturba, che ci inquieta, ancora diciamo che è il nostro vero Dio? Ci sentiamo buoni perché facciamo qualcosa per gli altri, ma non ci sentiamo di sporcarci le mani con chi sbaglia, con chi fatica a vivere, a scegliere, a orientarsi nella vita, che non sa perché vive e si butta. Sono descrizioni di tentazioni che può capitarci di vivere, di sperimentare. Da qui, con una certa onestà e anche con un certo pudore, se volete, ci poniamo tre interrogativi, tre esempi, sempre sotto forma di domanda. Sono davvero buoni quelli che hanno il coraggio di chiamarsi buoni? O che invece sono buoni quelli che hanno il coraggio di dichiarare anche le proprie incertezze, le proprie inquietudini e anche il proprio peccato? È migliore una comunità di credenti quando dice confidiamo in Dio e viva la pace, siamo fedeli alla tradizione? È migliore una comunità così? O quando questa comunità è capace di confessare i suoi ritardi, i suoi compromessi, le inadempienze, e dopo aver annunciato i principi, si cala nella situazione concreta delle persone che hanno il loro nome, cognome e la loro storia? Terzo esempio. È migliore un'organizzazione legittima, sociale, politica, quando proclama difendiamo la pace, i diritti, le leggi, garantiamo l'ordine, la libertà? O è migliore quando non promette più di quello che sa di poter mantenere, quindi non inganna, confessa che deve lottare per non farsi corrompere, ammette che il potere, quando non è condivisione di responsabilità, è immorale, che dichiara quanto è difficile in certe situazioni essere onesti? Quando è che è migliore? Dunque, è ingenuo pensare di dividere il mondo in figli scapestrati, figli buoni. Ricordiamo un passaggio dal Vangelo. Gesù dice: perché mi chiamate buono? Uno solo è buono, lui, il Padre. In mezzo a questo risottino ho fatto di tante domande. Una conclusione. Resta vero però che ogni persona ha sete di novità. Che voglio dire? Il figlio capriccioso voleva vivere, scelse la vita che lo richiamava e risposto secondo la spinta dei suoi istinti, delle sue voglie, però andava alla scoperta di qualcosa, desiderava. L'occhio del padre vedeva, seguiva, sapeva che in lui c'era questa richiesta di vita, questa voglia di sperimentare. Faccio una piccola parentesi. E soprattutto per gli adolescenti oggi così, io li chiamo i bo. Che vedete? Bo? Che era questo? Bo? No, sono i ragazzi del bo. Ma mi chiedo, sono loro che devono o vogliono o tentano di porsi delle domande, ma cosa sto facendo? Che significato ha quello che sto facendo? O non è invece l'adulto, genitore, educatore, catechista, capo scout, prete, fate voi, infermiere, dottore, così via. Sono loro gli adolescenti che devono trovarsi una risposta o siamo noi adulti che dobbiamo avere le antenne così aperte da essere in grado di donare noi suggerimenti di senso di quello che loro stanno vivendo, senza la pretesa di i capretti da ammazzare per far festa. Boh, non so se mi sono espresso con chiarezza. Per noi cristiani tutto quello che ho detto vuol dire superare le discriminazioni, le esclusioni, tirar su i muri, ma mettersi accanto all'uomo, soprattutto se giovane, cogliere il suo desiderio nella sua sorgente e anche farlo proprio. A me pare, però, non è che ho la parola di verità, mi sembra di intuire che la caratteristica più autenticamente cristiana oggi sia la compassione, accompagnare chi sta faticando, chi sta non comprendendo, chi sta... E come il padre lì, il padre della parabola, in silenzio, magari, ma con l'occhio sempre aperto, quasi che accompagni questo figlio capriccioso. E poi dà una tirata di orecchie anche al figlio maggiore che... Vabbè. Mettersi accanto, la compassione, cogliere il desiderio che sta al fondo di chi sta facendo anche i capricci, se volete. Dire parole, fatti di speranza, essere profeti anche con i ragazzi giovani, fino a far comprendere che la pienezza della vita è appena al di là degli oggi, di quel che capita adesso, delle esperienze. Per quanto c'è poco da fare, è chiaro che la fatica inquieta, l'emotività, la testimonianza sono cose faticose, naturalmente. Comunque, per chiudere, per quel pochissimo che direttamente mi pare di cogliere, di sperimentare, è faticoso fare questo. Qualche volta è un po' tormento, qualche volta è gioia, però è quello che dà senso al nostro dire: Signore, io credo in te, accompagnami. Gloria a Dio nell'altro.